In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque, infatti, vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La pagina evangelica di oggi continua a quella della scorsa settimana. Gesù ha ancora tra le braccia un bambino, misura del regno, che Giovanni interviene nuovamente, con una domanda che sta a dire tutta la sua immaturità. In realtà, quando leggiamo il Vangelo, ci colpisce proprio questo, l'abisso che c'è tra Gesù e i suoi discepoli. Il Signore, infatti, punta sempre alto nella via della santità, della gioia, del servizio, della disponibilità, dell'amore. I discepoli, invece, arrancano, fanno difficoltà. Lo vedevamo proprio la scorsa domenica. Gesù annunciava il mistero della sua Pasqua e i discepoli si beccavano per comprendere chi dovesse essere considerato il più grande. È la distanza che c'è anche tra Gesù e la nostra vita, perché il Vangelo ci parla di noi, ci svela i pensieri della nostra mente, i sentimenti del nostro cuore inquieto. Al tempo stesso, leggendo queste pagine, il Signore ci consola, perché camminare dietro a Gesù significa far venire fuori tutto quello che ci portiamo nel cuore, vedere in faccia le virtù, i doni, i carismi dello Spirito Santo, da una parte, dall'altra diventare consapevoli anche dei vizi, delle nostre imperfezioni, delle cadute che ci sono nella vita di ciascuno di noi. Il discepolo che segue Gesù non è una persona perfetta, ma un uomo, una donna che camminando dietro a Gesù impara a chiamare per nome le situazioni della vita, i sentimenti che ci sono nel cuore, i pensieri della mente. Noi solitamente crediamo che si è discepoli soltanto se siamo buoni, se siamo bravi, se non cadiamo nel peccato. Ma questa è un'immagine nostra, è un'idea nostra, totalmente sbagliata, perché i Vangeli ci dicono altro. Seguire Gesù significa far venire fuori quello che ci portiamo nel cuore. Ma io cado continuamente, ma io non riesco a superare questa situazione, non riesco a perdonare, ad amare le persone che mi stanno accanto, ad essere servizievole. Questo è quello che ci fa vedere il demonio, che ci vuole scoraggiare, ci vuole affliggere, ci vuol far cadere ancora e ci vuole allontanare da Dio. Invece Gesù Cristo ci fa vedere le cose che non vanno, ma al tempo stesso ci dà la possibilità di guardare anche le cose che vanno e a riempire il nostro cuore di speranza, di gioia, di confidenza, di fiducia verso di Lui. Camminare dietro a Gesù Cristo significa bonificare il cuore, purificare l'animo, orientare la mente. In una parola, seguire Gesù significa convertirsi, cambiare vita. Ma questa trasformazione del cuore avviene lentamente, in misura della nostra docilità, e si è docili in misura dell'esperienza dell'amore di Cristo che noi facciamo. Se io sento l'amore di Dio dentro di me, avvertirò anche l'esigenza della conversione, e attraverso la conversione io pian piano lascerò allo Spirito Santo di farmi diventare una persona migliore. La scorsa domenica abbiamo visto che i discepoli avevano una sete di potere e di grandezza umana. Noi potevamo loro chiedere: ma come, siete dietro a Gesù che parla di croce, di donazione, e voi volete essere grandi secondo il mondo? Ecco allora le immaturità dei discepoli, dinanzi alle quali Gesù non si scandalizza. Infatti ascoltavamo che Marco ci trasmette quella scena con una dolcezza particolare. Gesù li chiama a sé, così come chiama a sé tutti quanti noi quando sbagliamo, quando cadiamo, quando non riusciamo ad essere perfetti così come vorremmo. Dio non ci vuole perfetti da soli. Dio vuole che camminiamo insieme con Lui e giorno dopo giorno diventiamo, con la grazia del Suo Spirito, delle persone migliori. Ma passato a quella difficoltà, proprio come capita con la nostra vita, Giovanni presenta un altro vizio, un altro problema, e lo presenta, potremmo dire, quasi con una sfida, vantandosi di quello che ha fatto. Lo abbiamo ascoltato: maestro, abbiamo visto che c'era uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Nella mente di Giovanni c'è il gruppo dei discepoli, che è il gruppo dei buoni, e poi c'è il gruppo degli altri che non seguono Gesù e non seguono loro. Divide tra buoni e cattivi. Chi appartiene alla nostra cerchia è buono e può parlare nel tuo nome, può fare anche miracoli, ma se non appartiene alla nostra cerchia deve essere escluso. Un pochino come abbiamo ascoltato nella prima lettura, capita al popolo di Israele che sta attraversando il deserto verso la terra promessa. Mosè non può portare il peso di quell'intero popolo, e allora il suocero gli consiglia di demandare il giudicare le vertenze di Israele ad altre persone. Dice il suocero: ma fatti aiutare, tu da solo non ce la puoi fare. E il Signore prende lo spirito che è su Mosè e lo fa scendere, lo abbiamo ascoltato, sopra i 70 anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzavano. Lo Spirito Santo agisce in questi uomini, ma c'è un ragazzo che vede un uomo che sta profetizzando. Era nel numero di coloro che erano stati indicati da Mosè, ma non era presente in quel momento. E allora questo giovane va da Mosè e dice: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. E Giosuè subito interviene: Mosè, mio signore, impediscilo. Così siamo anche noi, come questo giovane e come Giosuè, proprio come Giovanni. Soffriamo di gelosia. Le cose che sono nostre devono essere soltanto nostre. Ma non soltanto per quanto riguarda i beni di questa terra, no, anche per quanto riguarda le amicizie. Pensate quando la gelosia fa capolino nel nostro cuore. Io ho un amico, ma deve essere amico soltanto con me. non deve essere amico con gli altri, nel rapporto tra marito e moglie, nel rapporto tra genitori e figli. Le gelosie sono presenti, ma nei bambini, che quando vedono nascere un fratello o una sorella fanno scattare tutti quanti i problemi, perché la gelosia è segno di appropriazione. La mamma è mia, il papà è mio e io non lo voglio dividere con nessuno. Il bambino diventato adulto capirà che l'atteggiamento è sbagliato e che deve imparare a condividere anche gli affetti più belli e più importanti per la vita. I bambini crescono, ma tante volte noi non cresciamo e come Giovanni crediamo che la cerchia dei nostri sia la migliore e gli altri al di fuori facciano sempre cose sbagliate. Allora Gesù che cosa fa qui? Cerca di intervenire con la stessa dolcezza sperimentata prima. Non si scandalizza di Giovanni, non lo rimprovera, non cerca di angariarlo in ogni modo per umiliarlo davanti agli altri. Assolutamente no. Dice, non glielo impedite. Proprio come l'amore misericordioso del suo cuore detta, vuole, desidera. Proprio come Dio Padre vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità. Questo è importante, carissimi fratelli e sorelle, per noi, perché Dio manifesta la sua misericordia non soltanto nella nostra fraternità, nella nostra comunità, nella nostra famiglia. Dio è libero di suscitare profeti, dottori, maestri, persone che compiono miracoli e che operano il bene anche al di fuori della nostra cerchia, lì dove Lui vuole, perché il Signore è padrone di fare quello che vuole con la grazia del suo Spirito e della sua misericordia. San Francesco ci insegna proprio questo. Nel momento in cui tu sei geloso degli altri, sei invidioso per quello che gli altri stanno facendo, tu sei geloso di Dio stesso, perché Dio elargisce i suoi doni come vuole. Allora qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere per contrastare la gelosia che c'è nel nostro cuore? È quello di gioire per il bene degli altri. Non c'è atteggiamento più bello, carissimi fratelli e sorelle, di gioire del bene che gli altri fanno e che noi magari non riusciamo a fare o che facciamo in parte. Questo è l'atteggiamento e il sentimento che deve abitare la vita del cristiano. Invece noi che cosa facciamo? L'altro è migliore di me, ha un dono che manifesta al meglio, gli altri lo riconoscono e inizio a parlare male degli altri, inizio a denigrarlo, a umiliarlo, a far vedere che poi non è così bravo, così buono nel fare quella cosa così come dimostra. Perché se San Francesco insegna che le virtù vanno insieme, anche i vizi vanno insieme. L'appropriazione genera la gelosia e la gelosia la mormorazione, la diffidenza, il malumore. Allora Gesù nella pagina del Vangelo dice non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. E poi conclude, chi non è contro di noi è per noi. Gesù non dice chi non è contro di me, no, chi non è contro di noi, contro di noi. Cioè fa un gruppo, fa comunione insieme con i suoi discepoli, non li abbandona. Gli sta dicendo a Giovanni e agli altri, è un atteggiamento sbagliato il tuo, ma io non ti abbandono, io sono con te, noi due siamo insieme e insieme possiamo crescere. Voi sapete meglio di me che i rimproveri fanno male quando sono accompagnati dalla solitudine. Io rimprovero una persona e taglio i rapporti con quella persona. E questo è soltanto un rimprovero, questa non è la correzione, non è la ricerca del bene dell'altro, perché se io voglio bene all'altro e lo voglio bene veramente, io lo correggo, ma al di là del rimprovero io non lo abbandono, cerco di farlo crescere, di accompagnarlo nel cammino di maturità, di non far sentire l'umiliazione dell'abbandono. Questo è quello che fa Gesù, che è un pedagogo straordinario, e che ci insegna come vivere i rapporti al meglio e come diventare giorno dopo giorno delle persone migliori. Giovanni ha interrotto il discorso che Gesù stava facendo quando aveva abbracciato un bambino e lo aveva fatto diventare misura del regno dei cieli. Perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio, chi accoglie il regno di Dio come questo bambino diventa grande presso il Signore, presso il Padre mio che è nei cieli. E Gesù, dopo questa parentesi, continua il suo insegnamento e dice: chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, non perderà la sua ricompensa. Fermiamoci un attimo, carissimi, su questo versetto così bello, così consolante, che fa bene a Giovanni e agli altri discepoli, ma fa bene anche a noi, che vogliamo fare pezzi di cielo, che vogliamo essere santi in una giornata e facilmente ci scoraggiamo e cadiamo e buttiamo tutto all'aria. Gesù sta dicendo a Giovanni, ma sta dicendo anche a noi, che il cammino della conversione si fa piano piano, con le piccole cose, i piccoli gesti. Noi vorremmo convertirci come se fosse la cosa più semplice da fare. Quando iniziamo un cammino di fede, siamo così fervorosi, desideriamo cambiare il mondo, cambiare noi stessi, cambiare gli altri, non ci riusciamo. Gesù invece sta dicendo: inizia dalle piccole cose, perché sono le piccole cose che ti aiutano a diventare gradualmente una persona migliore. Gesù lo insegnerà a chi è fedele nel poco e fedele anche nel molto. Tante volte noi, per mirare alle grandi cose e alle grandi azioni, dimentichiamo le azioni più semplici, quelle che possiamo fare tutti, che sono a nostra disposizione, nell'affetto, nell'amore, nel servizio. Non c'è bisogno di fare i missionari in Africa per essere pronti a donare la vita per i fratelli. Ma ogni giorno, nei gesti quotidiani, feriali, semplici, noi possiamo donare all'altro quel bicchiere d'acqua che diventa il segno del nostro amore e di quel cambiamento che pian piano trasforma la nostra vita. Chi vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome non perderà la sua ricompensa. Ma chi lo darà? Per il mio nome. Fare tutto per il nome di Gesù, per amore di Gesù, perché noi siamo di Cristo. Che bella questa affermazione di Gesù. Noi non siamo soli, noi apparteniamo a Cristo. E la nostra appartenenza a Cristo è totalizzante. La mia mente, il mio cuore, il mio corpo appartengono a Cristo. Ma come? Anche quando io cado nel peccato, anche quando mi allontano da Dio, anche quando non prego, anche quando non vengo a messa, anche quando sono cattivo, io appartengo sempre a Dio, perché noi siamo infedeli, ma Dio rimane fedele all'amore che ha promesso per ciascuno di noi. Dio ci custodisce sempre, Dio ci segue sempre, Dio ci perseguita nel suo perdono, Dio effonde continuamente la potenza della sua misericordia sopra di noi. Allora iniziamo, carissimi fratelli e sorelle, la nostra giornata dicendo: io appartengo a Gesù, Gesù appartiene a me. Io voglio, Signore, nella giornata di oggi godere di quel bicchiere d'acqua che gli altri mi daranno nel tuo nome. Ma al tempo stesso io voglio vivere quelle piccole azioni come un bicchiere d'acqua, capaci di trasformare la vita degli altri e far diventare più bella la mia vita. Per un attimo soltanto pensiamo alle piccole cose che possiamo fare. A un saluto donato fermandoci senza scappare continuamente. A un dialogo pacato e calmo. A una buona parola donata, a un servizio fatto con amore e mai controvoglia. Sono piccoli gesti. Se riuscissimo a fare anche i gesti che facciamo per amore, ma a farli con calma, a farli senza scappare, senza correre, senza far vedere all'altro e far credere all'altro che lui ci sta dando fastidio perché abbiamo mille cose da fare. Fermiamoci. Entriamo in un ritmo più umano, Facciamo le cose con amore, sì, ma non tanto per farle, ma con quell'amore che diventa custodia della vita dell'altro, che non fa avvertire all'altro il peso che ci dà, la preoccupazione e la sollecitudine oltre misura che ci provoca, la preoccupazione che ci dona, l'ansia spasmodica di dover fare una cosa perché la devo fare. Non si è cristiani per fare le cose che si devono fare, perché le devo fare. Si è cristiani perché io faccio ciò che lo Spirito Santo mi ispira dentro di me. Il dovere è frutto del volere. Io devo fare quella cosa perché io voglio fare questa cosa. Perché lo Spirito Santo che dentro di me mi accende, mi spinge, mi porta, mi determina, mi trasforma e mi fa diventare una creatura nuova. Chiediamo la grazia di fare le piccole cose. E durante questa settimana ci sono due giorni belli, importanti, due santi grandi che hanno scelto la via della povertà e dell'umiltà. La prima è Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, dopodomani la celebreremo. E Teresa si rende conto di essere piccola e la vocazione che il Signore le dona è proprio quella di essere piccola. Dice: Signore, ma io come posso servirti nel monastero dove sto? Io non so fare tante cose, ma io nel cuore della Chiesa, che è la mia madre, io voglio essere l'amore. E Teresa comprende che la via che il Signore gli dà è proprio quella piccola per lei, a misura sua. Lei la definisce la mia piccola via, che sta nel mettere amore in tutte quante le cose che fa. Morirà all'età di 24 anni, rapita, consumata interiormente da questo desiderio di fare le piccole cose della vita monastica, ma di farle tutte con amore, con quel trasporto, con quella fiamma viva dello Spirito Santo. E forse non è per noi un modello di via piccola e minore quella che Francesco, nostro padre, ci propone? Fare le cose piccole a misura nostra, proprio come Francesco, che ha scelto la via della povertà e dell'umiltà, che è quella del Vangelo, della misericordia che crea fraternità. La comunione non si crea da grandi cose, si crea da piccole cose, dalle cose che mostrano attenzione. L'amore non si vede nelle cose eclatanti, l'amore si vede nell'attenzione, nello scrivere un biglietto, un messaggio, nel lasciare un fiore, nel dare un sorriso, nell'essere presente quando l'altro ha veramente bisogno di noi. Chiediamo la grazia di percorrere anche noi la via di Teresa e di Francesco, la via della piccolezza, soprattutto per evitare quello che il Signore nella seconda parte del Vangelo, di scandalizzare gli altri con le cose piccole e le cose grandi che nella cattiveria del nostro cuore noi facciamo. Allora gli altri quando ci vedono, che trovano? Trovano delle persone che pian piano si mettono dietro a Gesù e cercano di purificare il cuore? O di noi vedono l'arroganza, la presunzione, l'orgoglio, la gelosia? Qui il Signore non ci sta dicendo che dobbiamo essere duri con noi stessi, no, no, perché poi gli altri ci possono criticare, no. Ci sta dicendo, tutti abbiamo bisogno di conversione, ma stai attento, perché la tua testimonianza viene guardata dagli altri. La tua vita deve essere come la mia, una pagina di Vangelo che viene letta da tutti quanti. Ecco perché Giacomo si scaglia contro i ricchi che accumulano tesori a scapito dei deboli che lavorano i loro campi e si preoccupano delle loro cose. È certamente un richiamo forte alla giustizia, ma al tempo stesso alla testimonianza della vita cristiana. Carissimi fratelli e sorelle, oggi si parla di scandali nel Vangelo. Gesù è molto duro, molto forte, ci vuole scuotere profondamente. È inevitabile che vengano scandali, ma guai a quella persona per cui avvengono. Lo abbiamo ascoltato. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macida navolino e sia gettata nel mare. Dobbiamo pregare tanto, perché gli scandali nella Chiesa ci sono. Sono segno della nostra debolezza, della nostra povertà, del non far diventare la debolezza e la povertà dei luoghi dove il Signore manifesta la sua misericordia. Noi tutti quanti siamo peccatori, ma il problema è quando viviamo i peccati lontano da Dio, quando non li consegniamo nelle sue mani e quando non lasciamo che la misericordia sua ci trasformi e ci faccia diventare delle creature nuove. Quando invece le nostre difficoltà vengono messe nelle mani di Gesù, Lui ci educa, Lui ci trasforma, Lui pian piano ci fa diventare delle persone mature, vere, autentiche. Chiediamo misericordia e perdono per gli scandali nella Chiesa, ma chiediamo che le dinamiche delle nostre cadute vengano consegnate a Dio e ci sia da parte di tutti quanti un serio desiderio di conversione e di vita nuova. Che il Signore ci faccia diventare santi attraverso i piccoli gesti della vita quotidiana e ci dia la grazia di non condannare coloro che cadono, ma di aiutarci perché dopo ogni caduta ciascuno possa trovare, come capitò con i discepoli, la forza di riprendere il cammino. Uno dei discepoli si perse, lo sappiamo, ed è Giuda, perché non si è fidato della misericordia di Dio fino in fondo. Gli altri 11 non erano peggiori, anzi, lo hanno rinnegato, sono scappati come Giuda, non lo hanno tradito prendendo del denaro e baciando il figlio dell'uomo per consegnarlo ai suoi nemici, ma ugualmente si sono allontanati da lui e lo hanno abbandonato. Hanno però avuto la grazia, la forza di ritornare da Gesù per chiedere perdono. Lo scandalo è proprio credere di non meritare l'amore di Dio e di non poter iniziare con la sua grazia un cammino di trasformazione e di vita nuova. Che il Signore ci salvi non soltanto dalla deriva del peccato e dello scandalo, ma ci salvi dalla presunzione di voler fare tutto da soli, senza la sua grazia. Affidiamoci a Maria. Lei è la donna delle piccole cose. Lei è la donna che si è fidata dell'amore di Dio. Sia lei a prenderci tra le mani e a portarci, passo dopo passo, a seguire Gesù Cristo così come siamo e a diventare, docili come lei, alla grazia dello Spirito Santo, delle persone migliori. Amen.